Our Heavenly Father,
il nostro Padre Celeste è un Dio di grandi aspettative. Le sue aspettative nei nostri confronti vengono espresse da suo Figlio Gesù Cristo con queste parole: vorrei che foste perfetti, come me o come il Padre vostro che è in cielo è perfetto. Egli intende santificarci in modo che possiamo attenerci alla legge di un regno celeste e dimorare alla sua presenza. Conosce i requisiti necessari e per questo ci dà i suoi comandamenti e le sue alleanze, il dono dello Spirito Santo e soprattutto l'espiazione e la risurrezione del suo beneamato Figlio. In tutto ciò, lo scopo di Dio è che noi, i suoi figli, possiamo provare la gioia suprema, cioè di vivere eternamente con Lui e diventare proprio come Egli è. Alcuni anni fa l'anziano Dallin H. Oaks spiegò: il giudizio finale non è soltanto una valutazione della somma degli atti buoni o cattivi che abbiamo commesso, è un riconoscimento dell'effetto finale delle nostre azioni e pensieri. In altre parole, è ciò che siamo diventati. Non è sufficiente l'apparenza. I comandamenti, le ordinanze e le alleanze del Vangelo non sono dei versamenti da effettuare in un conto corrente. Il Vangelo di Gesù Cristo è un piano che ci mostra come diventare ciò che il nostro Padre Celeste desidera che diventiamo. Sfortunatamente, gran parte del mondo cristiano moderno non ammette che Dio abbia delle reali pretese su coloro che credono in Lui e lo vede piuttosto come una sorta di maggiordomo che soddisfa i desideri quando interpellato o come un terapeuta il cui ruolo è quello di aiutare le persone a stare bene con se stesse. Si tratta di una visione religiosa che non ha alcuna pretesa di cambiare la vita delle persone. Al contrario, dichiara un autore, il Dio descritto nelle scritture, sia ebraiche che cristiane, non richiede solo il nostro impegno, ma la nostra stessa vita. Il Dio della Bibbia parla di vita e di morte, non di carinerie, e richiede l'amore sacrificale, non una benevolenza qualunquista. Vorrei parlare di un particolare atteggiamento e di una prassi che dobbiamo adottare se vogliamo essere all'altezza delle grandi aspettative del nostro Padre Celeste: la disponibilità ad accettare e anche a ricercare la correzione. La correzione è fondamentale se vogliamo adeguare la nostra vita allo stato di uomini fatti, cioè all'altezza della statura perfetta di Cristo. Parlando della correzione o del castigo divino, Paolo disse: il Signore corregge colui che Egli ama. Sebbene sia stesso difficile perseverare, dovremmo in verità gioire del fatto che Dio ci considera degni del tempo e del disturbo necessario alla nostra correzione. Il castigo divino ha almeno tre scopi: persuaderci al pentimento, raffinarci e santificarci, e a volte reindirizzare il corso della nostra vita verso quello che Dio ritiene sia un percorso migliore. Prendete innanzitutto in considerazione il pentimento, che è la condizione necessaria al perdono e alla purificazione. Il Signore ha dichiarato: tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. E ancora ha detto: e il mio popolo deve necessariamente essere castigato finché non apprenderà l'obbedienza, se necessario, mediante le cose che soffrirà. In una rivelazione data negli ultimi giorni, il Signore ha comandato a quattro eminenti dirigenti della Chiesa di pentirsi, come potrebbe fare con molti di noi, per non aver adeguatamente istruito i propri figli secondo i comandamenti e per il fatto di non essere più diligenti e partecipi in casa. Nel Libro di Mormon, il fratello di Jared si pentì quando il Signore stette in una nube e parlò con lui per lo spazio di 3 ore e lo rimproverò perché non si era ricordato di invocare il nome del Signore. Dal momento che il fratello di Jared accettò di buon grado questo severo rimprovero, gli fu in seguito accordato il privilegio di vedere il Redentore nella sua veste premortale e di ricevere istruzioni da lui. Il frutto del castigo divino è il pentimento che porta alla giustizia. Oltre a sollecitare il nostro pentimento, l'esperienza stessa del castigo può raffinarci e prepararci a privilegi spirituali più grandi. Il Signore ha detto: il mio popolo deve essere messo alla prova in ogni cosa affinché sia preparato a ricevere la gloria che ho da dargli. Sì, la gloria di Sion. E colui che non vuole sopportare il castigo non è degno del mio regno. In un altro passo egli dice: poiché tutti coloro che non sopportano il castigo ma mi rinnegano non possono essere santificati. I seguaci di Alma fondarono come ci è stato detto stamattina, non dobbiamo risentire le cose che possono aiutarci a mettere su di noi la natura divina. I seguaci di Alma fondarono una Sion a Elam, ma furono poi ridotti in schiavitù. Essi non meritavano questa sofferenza, tutto il contrario, ma le scritture dicono che non di meno il Signore ritiene opportuno castigare il suo popolo. Egli mette alla prova la sua pazienza e la sua fede. Non di meno chiunque ripone la sua fiducia in Lui sarà elevato nell'ultimo giorno. E così fu per questo popolo. Il Signore li rafforzò e alleggerì i loro fardelli, al punto che essi quasi non li sentivano più, e a tempo debito li liberò. La loro fede fu rafforzata in maniera incommensurabile da questa esperienza e da quel momento in poi essi godettero per sempre di un legame speciale con il Signore. Dio utilizza altre forme di castigo o correzione per guidarci verso un futuro che ancora non riusciamo a immaginare, ma che Egli sa essere la via migliore per noi. L'anziano Hubie Brown, un tempo membro dei 12 e consigliere nella prima presidenza, fornì un'esperienza personale. Parlò dell'acquisto in Canada tanti anni fa di una fattoria in rovina. Mentre era intento a pulire e a riparare la sua proprietà, si imbatté in una pianta di ribes, che era cresciuta più di 2 metri di altezza e non produceva abacche. Egli dunque la potò drasticamente, lasciando solamente alcuni moncherini. Poi vide su ognuno di questi moncherini una goccia che sembrava una lacrima, come se la pianta di ribes stesse piangendo, e gli sembrò di sentirla dire: come hai potuto farmi questo? Stavo crescendo così bene e ora tu mi hai potato. Ogni pianta del giardino mi giudicherà inferiore. Come hai potuto farmi questo? Pensavo tu fossi un giardiniere affettuoso. L'anziano Brown rispose: piccola pianta di ribes, io sono il giardiniere e so cosa voglio che tu sia. Non ho intenzione di farti diventare una pianta da frutto o un albero ombroso. Voglio che tu sia una pianta di ribes. E un giorno o l'altro, piccola pianta di ribes, quando sarai carica di frutti, mi dirai: grazie, signor giardiniere, per avermi amato abbastanza da potarmi. Alcuni anni dopo, l'anziano Brown si trovava in Inghilterra, quale ufficiale di campo nell'esercito canadese. Alla morte di un superiore, l'anziano Brown si trovò davanti alla possibilità di essere promosso al grado di generale e fu chiamato a Londra. Tuttavia, sebbene l'anziano Brown fosse in possesso di tutti i requisiti necessari alla promozione, questa gli fu negata perché era mormone. Il generale al comando disse sostanzialmente: «Ti meriti la nomina, ma non te la posso dare». Ciò che l'anziano Brown aveva sperato per 10 anni, ciò che per cui aveva pregato e per cui si era preparato, gli era scivolato fra le mani a causa di una palese discriminazione. L'anziano Brown continuò la sua storia ricordando quanto segue. Presi il treno e tornai nella mia città, col cuore spezzato, con l'amarezza nella mia anima, quando raggiunsi la mia tenda. Gettai il mio cappello sulla branda, strinsi i pugni, li scossi al cielo e dissi: come hai potuto farmi questo, Dio? Ho fatto tutto ciò che potevo per raggiungere questo obiettivo. Non c'è niente che avrei potuto fare e non ho fatto. Come hai potuto fare questo a me? Ero amaro come il fiele. Poi sentii una voce e riconobbi il tono di questa voce. Era la mia stessa voce e la voce diceva: io sono il giardiniere, so quello che voglio che tu faccia. L'amarezza se ne andò dalla mia anima e ricaddi sulle ginocchia vicino alla mia pranda per chiedere perdono per la mia ingratitudine e la mia amarezza. E ora, quasi 50 anni dopo, alzo lo sguardo a Dio e dico: grazie, signor giardiniere, per avermi tagliato, per avermi amato abbastanza da farmi male. Dio sapeva ciò che Hubie Brown sarebbe diventato e cosa era necessario che accadesse, e reindirizzò la sua strada per prepararlo al santo apostolato. Se proviamo un desiderio sincero e ci sforziamo di vivere all'altezza delle alte aspettative del nostro Padre Celeste, Egli ci assicurerà tutto l'aiuto di cui abbiamo bisogno, che sia conforto, forza o castigo. Se siamo aperti ad essa, la correzione necessaria giungerà in molte forme e da diverse fonti. Può avvenire durante le nostre preghiere, quando Dio parla alla nostra mente e al nostro cuore tramite lo Spirito Santo. Potrebbe giungere sotto forma di preghiere che ricevono una risposta negativa o diversa da ciò che ci aspettavamo. Il castigo potrebbe giungere mentre studiamo le Scritture e ci vengono rammentate le nostre mancanze, la nostra disobbedienza o semplicemente le cose che abbiamo trascurato. La correzione può giungere tramite altre persone, soprattutto tramite coloro che sono ispirati da Dio a favorire la nostra felicità. Apostoli, profeti, patriarchi, vescovi e altri sono stati messi nella Chiesa, oggi come nei tempi antichi, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Forse alcune delle cose dette in questa conferenza vi sono suonate come un invito al pentimento o al cambiamento. Invito che, se preso in considerazione, vi porterà in luoghi più elevati. Quali membri della Chiesa e amici, possiamo aiutarci gli uni con gli altri. Questa è una delle ragioni più importanti per cui il Salvatore ha fondato la sua Chiesa. Anche quando riceviamo critiche aspre da parte di persone che hanno scarsa considerazione o affetto verso di noi, può essere utile essere abbastanza miti da soppesarle per estrarre qualsiasi cosa che ci potrebbe essere di beneficio. La correzione, possibilmente garbata, può giungere tramite il proprio coniuge. L'anziano Richard G. Scott, che ci ha appena parlato, si ricorda di una volta, nei primi tempi del suo matrimonio, in cui sua moglie Janine gli suggerì di guardare le persone direttamente negli occhi quando parlava loro. «Guardi il pavimento, il soffitto, la finestra, guardi ovunque, tranne che i loro occhi», disse. Egli prese a cuore questo gentile rimprovero e divenne più efficace nel consigliare le persone, nel lavorare con loro. Avendo servito quale missionario a tempo pieno sotto la guida dell'allora presidente Scott, posso affermare che durante ogni conversazione egli ti guarda fisso negli occhi. Posso anche aggiungere che quando c'è bisogno di correzione, quello sguardo può essere molto penetrante. I genitori possono e devono correggere, anche castigare se non vogliono lasciare i loro figli in balia di un avversario senza misericordia e dei suoi sostenitori. Il presidente Boy K. Packer ha osservato che quando una persona che si trova in posizione di correggere non lo fa, sta pensando a se stessa. Ricordate che il rimprovero dovrebbe essere pronto ed esteso con severità o chiarezza, quando sospinti dallo Spirito Santo e mostrando in seguito un sovrappiù di amore verso colui che abbiamo riprovverato, per timore che ci consideri un suo nemico. Ricordiamo che se ci opponiamo alla correzione, gli altri potrebbero smettere di darcela, nonostante l'amore che hanno per noi. Se manchiamo ripetutamente di agire in base al castigo di un Dio affettuoso, anche egli desisterà. Egli ha detto: «Il mio spirito non lotterà sempre con l'uomo». Infine, gran parte del castigo dovrebbe venire da dentro di noi. Dovremmo correggere noi stessi. Uno dei modi in cui il nostro amato collega, l'anziano Joseph B. Wirthlin, divenne il discepolo puro e umile che è stato, fu analizzando le proprie prestazioni in ogni compito e incarico. Nel suo desiderio di compiacere a Dio, decise di impegnarsi a capire cosa avrebbe potuto fare meglio e di applicare diligentemente tutte le lezioni imparate. Tutti noi possiamo essere all'altezza delle grandi aspettative divine, sia che le nostre capacità e i nostri talenti siano grandi o piccoli. Moroni afferma: «E se rifuggite da ogni impietà e amate Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà, allora la grazia di Cristo vi sarà sufficiente, così che mediante la sua grazia possiate essere perfetti in Cristo». È il nostro sforzo diligente e devoto che richiama per questa grazia piena di autorità e potere. Uno sforzo che senza dubbio comprende la sottomissione alla mano castigatrice del Signore, insieme al pentimento sincero e incondizionato. Preghiamo per ricevere la sua correzione piena di amore. Possa Dio sostenervi nel vostro sforzo di essere all'altezza delle sue grandi aspettative e possa Egli concedervi una piena misura di felicità e di pace, che ne sono la naturale conseguenza. So che sia io che voi possiamo essere uno con Dio e con Cristo. Rendo umile e sicura testimonianza del nostro Padre Celeste e del suo beneamato figliuolo e del gioioso potenziale che abbiamo grazie a loro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.